ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Oggi il fenomeno della violenza di genere gode indubbiamente di una certa attenzione mediatica, anche se lo sappiamo è ancora piena di stereotipi e di visioni semplificate. Abbiamo strumenti giuridici che dovrebbero servire sia per contrastarlo sia possibilmente per prevenirlo, eppure continuiamo a non fare passi avanti reali. Come mai? Una risposta semplice è che ci mancano i dati. Come ricorda la giornalista Donata Columbro nel suo ultimo libro Perché contare i femminicidi è un atto politico, in Italia non abbiamo un database pubblico completo aggiornato sui femminicidi e sulla violenza maschile contro le donne. Mancano pertanto informazioni incrociabili, mancano serie storiche, mancano persino dati fondamentali come la violazione dei divieti di avvicinamento, i precedenti di maltrattamento, le richieste d'aiuto rimaste inascoltate per capire se le misure di protezione funzionano davvero. Senza dati, ogni femminicidio resta confinato nella cronaca come se fosse un episodio isolato. Senza dati, pertanto, non possiamo vedere la dimensione sistemica, le denunce ignorate, i pattern di violenza ricorrenti, i fattori di rischio che in qualche modo si ripetono sempre. Senza dati non possiamo lavorare in modo efficace in ottica preventiva. Contare, pertanto, è un atto politico, ci dice Columbro, ma è anche un atto di cura. Serve a non lasciare indietro nessuna e anche per questo è partita da poco una campagna che chiede trasparenza e accesso ai dati sulla violenza di genere. È promossa da Dati Bene Comune e si può firmare su change.org.
Le 8:41 minuti, un 25 novembre al mese, la puntata di questo mese che ha visto anche insomma il 25 novembre essere celebrato con moltissime iniziative proprio martedì scorso. Saluto subito i nostri ospiti che sono visibili anche su Controradio TV perché siamo anche sui nostri canali cosmediali. Innanzitutto però do il ben ritrovato a Giorgio Bernardini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che mi accompagna nella conduzione di questa rubrica fortemente voluta per creare strumenti anche di narrazione contro la violenza. E allora Andrea Bagni, già docente di letteratura al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato Impariamo a dire noi, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
E la dottoressa Barbara Santoni, psicologa, psicoterapeuta nei consultori dell'area di Firenze USL Toscana Centro, lavora da molto tempo nei consultori e porta avanti, insomma collabora per progetti importanti, ne parleremo affettivamente, e generazioni pari. Giorgio Bernardini, sentivamo l'importanza dei dati, la Toscana ha una sua rilevanza con questo report che annualmente viene diffuso, però se non si crea un'omogeneizzazione di modalità di approccio poi si perde l'interpretazione del fenomeno.
Assolutamente sì, nelle scuole di economia si insegna che un dato senza essere rapportato ad un altro è difficile insomma da leggere, perché poi può essere, questo lo vediamo anche nella politica purtroppo, no? Strumentalizzato a seconda di qual è il fine. Ebbene, questo rapportare e questo confrontare è frutto di una cultura in realtà, e quindi se noi non creiamo una cultura non c'è la possibilità di rapportare questi dati e di leggerli con con la giusta lente, e oggi insomma possiamo farlo anche in questo caso rapportando questi dati anche alle esperienze umane.
Sì, infatti andremo a declinare proprio l'attività in concreto, soprattutto con i giovani e le giovani, quanto mai importanti. Ringraziamo anche Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, che introduce sempre con la sua pillola l'argomento della puntata, che quest'oggi è violenza e prevenzione. Allora, dottoressa Barbara Santoni, affettivamente nelle terze medie, generazioni pari, progetto di prevenzione della violenza di genere nelle terze, quarte e quinte superiori, come si articolano, con quali finalità?
Sì, allora sono due progetti diversi, ma tutti e due nell'ambito dell'educazione sesso-affettiva. Affettivamente terze medie è un progetto che va avanti da molti anni nella provincia di Firenze e che prevede una formazione per tutti gli insegnanti che partecipano al progetto su come parlare in classe di sessualità e affettività, un incontro con i genitori e soprattutto poi un incontro conclusivo con le ragazze e i ragazzi di terza media che vengono nei consultori, nel consultorio più vicino alla loro scuola di appartenenza, e fanno un incontro di 2 ore e mezzo con l'equipe del consultorio, quindi psicologa e ostetrica soprattutto, a volte assistente sociale, sui temi della sessualità e affettività, quindi un incontro che spazia da temi di contraccezione, malattia a trasmissione sessuale, relazioni affettive, identità sessuale, quindi diciamo che lavora in tanti ambiti, che non è una lezione ma un incontro partecipato dove i ragazzi partecipano con un brainstorming e soprattutto con delle domande anonime dove possono chiedere rispetto a qualsiasi argomento, sono curiosi e chiedono tantissime cose, quindi negli ambiti che preferiscono. Generazioni Pari invece è un progetto pensato da 4 anni che lavora in modo specifico sulla violenza di genere, quindi è rivolta a ragazze e ragazzi più grandi delle scuole superiori, dalla 3ª, 4ª e 5ª superiore, ed è un progetto più articolato perché prevede 3 incontri, visto la complessità e la delicatezza del tema, dove si affrontano tanti temi, tutti collegati alla violenza di genere, quindi a partire dagli stereotipi su maschi e femmine, quindi un primo incontro su tutti gli elementi culturali che favoriscono la violenza di genere. Anche questo è svolto sempre con attività partecipate, per cui collaboratori e giochi sugli stereotipi e sugli stereotipi dei media, un secondo incontro sulle molestie sessuali e sulla violenza sessuale e l'ultimo incontro sulle relazioni tossiche. E quindi sono 2 progetti appunto molto complessi, dove si lavora moltissimo in modo interattivo con ragazze e ragazzi e dove non facciamo appunto lezione ma dialoghiamo con loro su tutti questi argomenti.
Posso chiedere come sono a partire dal primo progetto i ragazzi di terza media di oggi, del 2025, che cosa chiedono, se è possibile saperlo? Quanto sono diversi da noi o dalla generazione Z, che è quella precedente, già ricordiamo?
Allora, in alcune cose sono molto diversi, in alcune cose sono molto simili, nel senso negli argomenti che noi presentiamo ci sono delle domande che sappiamo vengono fatte da sempre, e quindi domande sulla prima volta, sui tipi di sessualità, sulle esperienze fisiche, però i ragazzi e le ragazze di oggi danno molto spazio a tutta la questione digitale e anche noi come operatrici ogni anno modifichiamo il nostro progetto e parliamo sempre di più di questioni digitali, soprattutto di pornografia, di sexting, e sono molto cambiati sulla questione dell'identità sessuale, nel senso io lavoravo con le scuole anche 20 anni fa e li ho trovati veramente molto più aperti e più capaci, no, di riconoscere il fatto che ci sono tante identità sessuali diverse e con curiosità molto particolari in quell'ambito.
Ci arrivano messaggi di sostegno, ho partecipato con varie terze medie al progetto Affettivamente, oppure abbiamo aderito al progetto Affettivamente nella mia scuola media Verdi l'anno scorso ed è un progetto davvero bello, efficacissimo, ben organizzato e continueremo, fanno i complimenti. Andrea Bagni, come è entrato in questo contesto, già venendo insomma da un confronto e un'esperienza quotidiana con i giovani?
Sì,
da professore.
Appunto. No, noi ci siamo aggiunti, diciamo, facciamo già come comitato, impariamo a dire noi, degli interventi nella scuola, in particolare nelle scuole superiori, ma anche in una scuola media, la Verdi appunto. E quando abbiamo visto che c'era questa cosa, che è molto ben strutturata, a differenza di quelle che faccio io, che sono un po' molto narrative, ma anche con una discreta dose di improvvisazione, diciamo. E il lavoro dell'ASL è un lavoro che mescola insieme momenti teatrali, momenti di discussione collettiva, e ci siamo semplicemente aggiunti. Io magari porto ogni tanto l'esperienza di scuola, ecco, quindi anche di letteratura, se si vuole, però è una cosa che noi facciamo sempre mandando il messaggio di fondo, quello che cerchiamo di fare noi come uomini, diciamo, è che non ci presentiamo come quelli buoni, non facciamo prediche, perché magari i ragazzi e le ragazze hanno anche le idee un po' confuse, ma non aspettano assolutamente che arrivi uno dall'alto e gli spieghi come funziona la vita, come devono essere o come non devono essere. Noi cerchiamo di, in un certo senso, tra virgolette, paradossalmente, di rovesciare un po' il messaggio. Noi mandiamo un messaggio che se ci liberiamo da certi stereotipi, che sono stereotipi di potere, ma sono stereotipi pesantissimi sugli adolescenti, perché devi essere all'altezza di modelli di uomini, di modelli di uomo che non deve chiedere mai, vi ricordate? No? E se ci liberiamo di quella cosa, per i ragazzi di oggi e per noi, è proprio liberatorio, perché poi assumi magari un punto di vista parziale come uomo, ma in quel punto di vista puoi essere intero, puoi soffrire, puoi commuoverti, puoi piangere, puoi essere fragile, no? Non devi presentarti come quello che non si innamora addirittura, no? E devi avere il coraggio, perché poi innamorarsi è esporsi a un rischio, perché la tua felicità in qualche misura dipende da qualcun altro, da qualcun'altra, e vuol dire sapere attraversare anche la sofferenza, sapere attraversare, accettare che fa parte del gioco.
Ma Giorgio, pensando al contesto politico totalmente respingente rispetto a questo, cioè, le progettualità che stiamo illustrando sembrano delle mosche bianche.
Ci pensavo prima, è veramente straordinario che, insomma, come dire, dal basso, come si dice spesso, arrivino anche delle esperienze così ben strutturate, e l'abbiamo sentito, così piene di passione e anche di competenze, che invece possono essere anche un faro anche per, diciamo, la politica in questo senso. Ovviamente il contesto è respingente, lo sappiamo bene. Addirittura ci sono delle discussioni che insomma, come dire, travalicano persino il senso delle cose. Però proprio sul senso delle cose riflettevo adesso, perché dare un nome alle cose, quindi il mansplaining in questo caso, che non aspettano i ragazzi, oppure la relazione tossica, tutte parole e locuzioni che fino a pochi anni fa noi non conoscevamo, e si diceva l'amore è così, ma lui è così, no? Quando si dice è così, vuol dire che non si capisce, non si dà un nome alle cose. Ecco, questa è cultura, questo è confrontare, quindi dare un nome alle cose, cercare di riconoscersi negli altri e nelle parole che creiamo per questo. Questo è molto interessante, e infatti mi chiedo se questi ragazzi di oggi, anche delle superiori, dando un nome alle cose, riescono ad orientarsi, insomma.
Per tutte e due la domanda, perché è interessante proprio il vostro punto di vista.
No, nella mia esperienza, anche di insegnante di italiano e di letteratura, diciamo, tra i maschi e le femmine c'è una differenza notevolissima, perché le ragazze, nelle cose che scrivono, che dicono, hanno una capacità di mettere in parola le proprie emozioni che per i maschi è un casino. C'è una specie di pudore, no? Io l'uniche confessioni, gli unici messaggi personali che ho ricevuto hanno dovuto passare il filtro di un messaggio email, cioè la distanza del monitor, della tastiera, perché parlarsi guardandosi negli occhi da vicino era qualcosa che metteva in imbarazzo. Non c'è. Ma io sono cresciuto con un fratello gemello, e quando lui aveva una ragazza io lo sapevo dagli amici, fra noi era come se questa sfera così intima fosse un po' qualche cosa che non avevamo le parole per attraversare per lo spazio, ecco, e quindi anche nell'esperienza mia qualcosa del genere.
Dottoressa Santoni.
Sì, nella nostra esperienza i ragazzi rispondono in un modo molto bello alle attività che proponiamo, e dare un nome alle cose aiuta tanto, nel senso, vediamo che quando gli proponiamo attività in cui sono coinvolte e coinvolti loro, producono tantissimo. E siccome diamo sempre anche un questionario di gradimento anonimo alla fine dell'intervento, e gli chiediamo cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, tutte e tutti ci scrivono che gli è piaciuto questo, no? Il poter elaborare loro ed esprimere loro le loro opinioni e confrontarsi fra di loro, e il feedback è molto bello. Anche martedì abbiamo fatto questo evento sul 25 novembre, dove sono stati invitati loro in comune a raccontare la loro esperienza, e per me personalmente è stato davvero bello vedere ragazzi che ho conosciuto 3 anni fa che raccontavano quello che avevano fatto. E per esempio c'è stato un ragazzo del Da Vinci che ha parlato di come ha capito gli stereotipi su maschi, come lo imprigionano, in un modo molto bello. Quindi quando l'ho sentito, proprio la restituzione del fatto che si produce, no, un cambiamento culturale, una consapevolezza collettiva che si sente che è molto potente, no? E che quindi anche umanamente è proprio gratificante.
Posso chiedere se c'è una resistenza, scusami Chiara, da parte di qualcuno? Perché si vede nel nostro, diciamo, mondo politico e giornalistico a volte anche, insomma, una resistenza a questo cambiamento. Posso chiedere se anche fra i giovani esiste qualcuno che protesta per questo modo di rappresentare le cose?
Allora, è successo a volte, se ne parlava prima con Andrea, ci sono state delle classi poche dove gli stereotipi sui maschi erano molto radicati, e dove quindi c'è stato, diciamo, un lavoro più approfondito, perché si sentiva appunto che le riflessioni proposte attivavano, diciamo, una conflittualità, e quindi si è dovuto approfondire dei temi anche legati all'omofobia che normalmente riapprofondiamo meno, perché si trova un contesto dove i ragazzi e le ragazze sono più informate. Invece, raccontavo prima, è capitato a volte ragazzi che hanno citato come scienziato Trump rispetto appunto alle teorie che l'omosessualità è una malattia. Allora lì noi ci regoliamo molto anche sulle classi, quindi in base al contesto che troviamo poi interveniamo anche in un modo personale, no?
Lei citava la partecipazione dei giovani in comune. Martedì c'è stato un flash mob partecipatissimo nel cortile della Dogana, promosso da QN del Comune. Ci scrive Leonardo, ha visto e ha sotto il video del minuto di rumore in Palazzo Vecchio commenti insomma tremendi, roba da non credere, e ovviamente tutti uomini. Qui c'è una componente sui social che rivela che cosa, anche perché i social vengono visti più che utilizzati forse dai giovani, e cosa, qual è il messaggio che arriva da quel mondo?
È un messaggio molto complicato, no? Su cui dobbiamo lavorare tanto, credo, nel senso ci sono anche tante ricerche adesso che ci dicono quanto anche la psicologia deve focalizzare l'attenzione sulla comunicazione dei social, che diciamo facilmente veicolano messaggi d'odio, messaggi appunto che parlano alla parte emotiva. E per questo negli interventi che facciamo noi pensiamo che sia molto importante anche un'educazione digitale, che in questo momento si deve integrare a quella affettiva, cioè dare gli strumenti per avere un pensiero critico e per comprendere come mai certi messaggi sono facilmente attraenti ma falsi, e come mai diciamo ci portano in certe direzioni. Quindi bisogna molto lavorare su questo.
Giorgio, siamo in conclusione, se hai delle sollecitazioni rispetto agli ospiti.
Vorrei chiedere loro qual è la cosa che più li ha stupito in queste operazioni, queste azioni che hanno fatto in questi anni, insomma, rispetto ai più giovani, se c'è qualcosa che li ha insomma colpiti in maniera particolare, spiazzati.
E anch'io aggiungo rispetto alla gelosia, come viene affrontata, perché è un bene, è un male, ci deve essere, come gestirla, le ragazze la richiedono come forma di attenzione, poi però c'è un limite, ecco, anche questo aspetto.
Sì, è venuta fuori anche soprattutto nei bigliettini, perché poi parlare a voce alta è sempre un po' più complicato, però viene sempre fuori questo tema anche della resistenza, della gelosia. Secondo me il punto è cercare di mandare dei messaggi. Io preferisco i messaggi positivi ai messaggi negativi di critica, cioè mandare il messaggio che si può attraversare certe fasi di crisi, che diciamo decostruire certe immagini può essere, come dicevo prima, liberatorio. Io ho sempre in mente, lo dicevo in Palazzo Vecchio l'altro giorno, un passaggio della La fuggitiva di Proust, no? L'ultimo, penultimo volume delle ricerche di tempo perduto. Lui sta soffrendo moltissimo perché Albertine è partita, l'ha lasciato, e chiama il suo amico Robert, che è il suo amico del cuore, quello con cui parla, no? E quando Robert arriva e vede la fotografia di Albertine, Marcel si accorge che è deluso, evidentemente un po' bruttacchiola, diciamo, cioè non un aggettivo prustiano, ma insomma lui si accorge che Robert si domanda com'è che per questa si può soffrire così tanto, e Marcel conclude dicendo: non c'è problema per me, lascio volentieri le belle donne agli uomini privi di fantasia. Ecco, lavorare su invece introdurre fantasia negli occhi dei ragazzi, dei bambini anche, no? Cioè la capacità di vedere oltre l'immagine della bellezza plastificata, e anche di vedere se stessi oltre lo stereotipo, no? Di potersi immaginare.
Torniamo alla società performante anche da un punto di vista visivo. Dottoressa Santoni, davvero in conclusione.
Sì, allora, rispetto a quello che più mi ha colpito, sicuramente nel secondo incontro del progetto Generazioni Pari, io e la collega che l'abbiamo elaborato abbiamo proposto un'attività che chiamiamo la scatola anonima delle esperienze personali, ed è in cui chiediamo a ragazzi e ragazze di scrivere esperienze personali legate a stereotipi, pregiudizi o molestie. E da subito, la prima volta, è stato un po' uno shock, perché questa scatola è piena di denunce, di violenze da parte delle ragazze, tanto che la prima volta, poi noi leggiamo i bigliettini, quindi la prima volta che l'abbiamo letto, sia io che la collega, emotivamente è stato molto forte, perché non ci aspettavamo una descrizione così dettagliata di così tante esperienze e nemmeno i ragazzi e le ragazze. Quindi eravamo molto timorose se mantenere questa attività, invece è prima in classifica nel questionario di gradimento, cioè tutti ci scrivono che per loro è un momento bellissimo, toccante, è una specie di denuncia collettiva catartica e che ci tengono moltissimo, e che le ragazze anche scrivono si sentono liberate nel raccontare l'esperienza che hanno fatto e nel vedere anche che i ragazzi si rendono conto di qual è la loro esperienza. Quindi ci rimane come un'attività che sempre quando la introduciamo siamo un po' diciamo emozionate, ma che è sempre molto bella.
Sulla gelosia, se può dirci.
Sì, sulla gelosia è un argomento importante, nel senso noi abbiamo diciamo poi approfondito il tema delle relazioni tossiche proprio su richiesta dei ragazzi e le ragazze, perché nel questionario chiediamo quali argomenti e il primo anno ci dissero le relazioni tossiche e la gelosia. Parliamo moltissimo di questo con loro e viene fuori in modo molto chiaro di nuovo come anche su questo argomento ha un ruolo il digitale, cioè l'abitudine diffusa, collettiva, che abbiamo sempre di più tutte e tutti di controllarci continuamente e che ci disabitua a tollerare le separazioni, a non sapere niente degli altri. Per questo appunto dicevo prima è molto importante integrare questi argomenti,
quindi insomma va a minare fiducia e rispetto che dovrebbero essere alla base di ogni relazione. 9 in punto, Giorgio, questa puntata potrebbe durare all'infinito, ma noi riospiteremo volentieri i nostri ospiti qui in studio. Ci diamo appuntamento per un 25 novembre al mese, il prossimo mese dunque a dicembre, lasciandoci come di consueto con la pillola conclusiva appunto dell'avvocata Marina Capponi del Foro di Firenze, che ci parla dell'EP della parola prevenzione.
Di cosa parliamo quando parliamo di prevenzione? Fra le 4 P indicate dalla Convenzione di Istanbul, quali azioni da intraprendere insieme alla protezione delle vittime, alla punizione dei colpevoli e alle politiche attive, la prevenzione è un pilastro fondamentale, forse il più difficile da costruire. Gli interventi prevenzionali prevedono una varietà di azioni, a partire dalla decostruzione degli stereotipi di genere e delle pratiche socioculturali che ammettono la violenza contro le donne, attraverso l'educazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di settori come l'istruzione nei media. Questo approccio mira a creare un cambiamento socioculturale a lungo termine che combatta le cause profonde della violenza. L'articolo 14 della Convenzione prevede espressamente l'inclusione nei programmi scolastici di materiali didattici su parità, ruoli non stereotipati, reciproco rispetto, soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, contrasto alla violenza di genere. Uno degli argomenti oggi più controversi è chi si deve occupare dell'educazione all'affettività, il cui scopo dovrebbe essere quello di sviluppare nelle persone, in particolare quelle più giovani, la consapevolezza delle proprie emozioni e l'accrescimento delle abilità affettive. Ma chi se ne deve occupare? La famiglia o la scuola? Perché l'educazione all'affettività possa costituire una valida forma di prevenzione della violenza di genere è necessario che la si affronti con competenze multidisciplinari. Quindi se nella convenzione alla quale il nostro paese ha aderito, prevenzione vuol dire incorporazione nei sistemi educativi di contenuti che promuovano eguaglianza, rispetto e parità di genere, ebbene tali indicazioni non appaiono soddisfatte. Negli ultimi anni si è molto potenziato l'aspetto repressivo dell'intervento, la P di punizione, con il codice rosso rafforzato, e anche le proposte di modifica della vigente normativa vanno ancora solo in quella direzione, attraverso i DDL che rende il femminicidio reato autonomo e lo punisce con l'ergastolo e il riconoscimento condiviso in maniera di partisan che il sesso, senso esplicito, consenso è reato. Ma è statisticamente dimostrato che l'aggravamento delle pene non dissuade il maltrattante e il femminicida dai suoi propositi di delle vittime e soprattutto non protegge quest'ultime. Ci vuole più prevenzione, alle quali aggiungiamo un'altra P, precocità dell'intervento. Bisogna agire presto, allenare i giovani fin da piccoli al rispetto nelle relazioni, alla gestione della rabbia, all'elaborazione del lutto di un rifiuto. Il governo ha proposto un intervento confuso, chiamato educazione all'affettività, con l'obbligo di consenso espresso da parte delle famiglie, inizialmente addirittura vietato nella scuola secondaria di primo grado, con successiva retromarcia, visto il polverone polemico suscitato. Ma non tutto è fermo. Il mondo dell'università, anche quello fiorentino, è in prima fila per attuare vari interventi di prevenzione, a partire dalla cabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria. Una task force unica in Italia che prevede un lavoro sinergico dei presidi, mettendo in rete chi si occupa di inclusione, del sostegno psicologico per gli studenti, delle criticità relazionali, il CUG, la consigliera di fiducia, il garante dei diritti, i responsabili responsabili del personale. Si sta aprendo uno sportello antiviolenza sia per il corpo studentesco che per il personale di ogni settore, realizzato in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Careggi, che ha in materia un'esperienza pluriennale che offrirà ascolto, consulenza e orientamento a chiunque si trovi in situazione di difficoltà. Vi è un programma di formazione permanente per diffondere la cultura del rispetto, della prevenzione e della consapevolezza, del quale fa parte un corso interdisciplinare generale specificamente dedicato al tema della violenza di genere, che è aperto all'intera comunità universitaria. E nel corso del 2026 partirà un nuovo corso di formazione su benessere e valori etici, centrato su parità di genere, uso inclusivo e rispettoso del linguaggio e gestione della conflittualità. Sono stati strutturati moduli formativi dedicati ai neoassunti e al personale tecnico amministrativo, integrati nel corso di aggiornamento obbligatorio, promossa una campagna di informazione nei canali social media sulle figure istituzionali preposte a prevenzione e contrasto di discriminazioni, molestie e violenza di genere nei luoghi di studio e lavoro, con la centralità della figura della consigliera di fiducia, punto di riferimento per ascolto, segnalazioni e supporto. È un percorso di lunga lena, ma almeno lo abbiamo iniziato.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.